Benvenuti su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto. Io sono Marco, del blocco studentesco Novara, e vi accompagnerò in questo rassieme. Oggi inaugureremo la rubrica Giovani per Sempre, in cui di volta in volta presenteremo figure eroiche del passato, a volte anche dimenticate, ed è proprio in questa puntata che parleremo di una di esse. Prima di tutto, due brevi considerazioni. Perché questo titolo, Giovani per Sempre? In un'epoca storica amorfa come quella attuale, in cui l'appariscenza è un valore dominante e influencer come Chiara Ferragni e Fedez sono i nuovi esempi da seguire, sta a noi riscoprire e far conoscere ai giovani d'oggi illustri eroi di un'altra era, a cui potersi ispirare per il nostro vivere quotidiano. Oltre a questo, volevo darvi uno spunto di riflessione su una questione molto particolare, che in modo trasversale va a mettere un punto a tutte le chiacchiere fatte attorno alla decisione del nostro movimento di uscire dal gioco elettorale, la differenza tra i termini ritirata e ripiegamento. Spesso questi due termini vengono utilizzati erroneamente come sinonimi, quando in realtà presentano una differenza sostanziale netta. Ritirata, infatti, è un termine che può tranquillamente essere definito negativo, pessimista. È un termine che porta con sé panico, terrore, scompostezza. È proprio in antitesi a tutta questa serie di concetti che si pone il termine ripiegamento. Ripiegamento verso posizioni, magari più arretrate, per riorganizzarsi e organizzare la controffensiva. Un ripiegamento quindi ordinato. Un compito da svolgere con fermezza e consapevolezza. Ora, fatte queste considerazioni, terrei particolarmente a raccontarvi la storia di Mario Rizzati, la storia di chi, pur non essendo più un ragazzino, incarnò appieno il significato delle frasi 17 anni per tutta la vita ed essere esempio. Per affrontare in modo consapevole la sua storia, occorre però conoscere almeno un poco la sua biografia. Rizzati nasce nel 1892 in provincia di Udine, terre difficili per quegli anni, che si trovavano infatti ancora sotto l'Austria. Tuttavia, questo non presentava in alcun modo un ostacolo al sentimento di appartenenza alla nazione italiana per il nostro personaggio. Egli infatti, senza alcun indugio, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, diserta e si arruola nelle fila dell'esercito italiano. Fascista da subito, parteciperà poi successivamente anche alla marcia su Roma.
Faccio pure crepare nostro credo è la va nel tuo mondo disgraziato. E soffia ancora più forte questo vento di tormenta e spazza che resti qui fino alle fondamenta.
Rizzati è un uomo schietto, diretto, che di certo non si fa alcun problema a dire apertamente quello che pensa, ed è proprio per questo motivo che spesso si scontrerà con i suoi superiori, sia nell'esercito e sia nel suo lavoro di maestro. Entra infatti in disaccordo con il provveditore agli studi per la politica del trasferimento di insegnanti meridionali, che non parlavano bene l'italiano, in Friuli, e perciò rimedia una sospensione temporanea dello stipendio e una bella multa. Trasferitosi dapprima a Milano e poi a Roma, fu richiamato in servizio attivo in data 6 settembre 1939, a quasi 50 anni, per la promozione a capitano in servizio permanente effettivo. Nell'ormai marzo 42 presentò domande di ammissione presso la scuola paracadutisti di Tarquinia, venendovi ammesso, e nel giugno del 43 ritornò in Sardegna in qualità di maggiore comandante del 12° battaglione 184° Reggimento, 184° Divisione Paracadutisti Nembo. Passiamo ora agli eventi più caldi ed azione che hanno caratterizzato la vita del nostro Rizzati. All'atto dell'armistizio dell'8 settembre decise di ammutinarsi, seguito in blocco dagli uomini del suo battaglione, nonostante le pressioni esercitate su di lui dal generale Ercole Ronco, comandante della divisione. Transitato poi in Corsica, il 12° battaglione fu trasferito a Pisa. Il 22 gennaio del 1944 gli anglo-americani sbarcarono ad Anzio e il suo battaglione, inserito nel primo corpo d'armata tedesco, entrò in azione l'11 febbraio dello stesso anno. Come detto prima, Rizzati non era solito a tacere davanti alle cose che non funzionavano o alle ingiustizie. Il 10 marzo, a tal proposito, dovette recarsi a Salò per appianare un incidente scoppiato in seguito all'invio di una lettera ad una sua amica di Gorizia, intercettata e recapitata personalmente a Mussolini, in cui il duce veniva definito una Maddalena pentita. Questo durissimo attacco, però, non era riferito al duce. Il bersaglio era infatti tutta la cricca di militari incompetenti che lo circondavano. E un soldato esperto come Rizzati sapeva bene di cosa parlava, data la sua lunga esperienza sul campo. Testualmente disse: «Sentivo il tradimento, lo sentivo nella cecità di Mussolini, nella canaglieria dei gerarchi, lo sentivo nella doppiezza dei capi militari. Bastava stare nell'esercito una sola settimana per comprendere subito gli ordini illogici emanati con sfrontatezza, con finzione di intelligenza. Ma all'invito del segretario particolare del duce, Bortolo Giovanni Dolfin, che gli chiedeva di scusarsi per iscritto egli diede risposta negativa, dicendo che non aveva niente di cui chiedere perdono, anzi, che lo portassero al cospetto del duce. L'incontro però non avvenne mai. Fu lo stesso Mussolini, colpito dal suo atteggiamento, a chiudere l'incidente. Disse il duce dopo aver letto quella lettera: «Questo Rizzati, cocciuto e testardo, è un vero italiano, uno di quelli che sanno ancora scrivere la storia». Il 27 maggio del 1944, il reggimento paracadutisti Folgore, al cui comando si trova proprio il maggiore Rizzati, riceve l'ordine di partire da Spoleto, dove aveva completato l'addestramento, per attestarsi a sud della capitale, lungo la direttrice che va dal litorale tirrenico fino ai Colli Albani. Il suo compito è proprio quello di coprire i reparti tedeschi in ritirata, dopo lo sfondamento del fronte di Cassino. Siamo all'epilogo di quella che è stata la lunga battaglia per la difesa di Roma, iniziata nel gennaio precedente con lo sbarco dei cosiddetti alleati ad Anzio. Due giorni dopo il Folgore prende posizione e le truppe tedesche iniziano il ripiegamento dirette a nord. Con queste ci sono i superstiti del battaglione paracadutisti Nembo, in marcia con la quarta divisione Fallschirmjäger, i paratedeschi insomma, che transitano nella zona dove si trova Rizzati. Sono agli ordini del capitano Corradino Alvino, che rincontra il suo comandante con il quale, l'8 settembre, in Sardegna, aveva preso la decisione di non tradire l'alleato tedesco. Alvino chiede con insistenza di potersi fermare con i suoi, ma Rizzati non sente ragioni e gli ordina di proseguire. Il Nembo si batte da 4 mesi, ora tocca a noi. In effetti, quello di Alvino era stato il primo reparto della RSI a raggiungere il fronte, comportandosi peraltro magnificamente, e fin dai primissimi giorni si era conquistato l'ammirazione del rispetto dei tedeschi. Il battaglione, falcidiato dalle perdite, si era ridotto, nei ranghi, agli effettivi di una compagnia. Questo è il motivo per il quale era stato ribattezzato Compagnia Autonoma Nettunia. Prima di separarsi definitivamente, i due si salutano con commozione e con la sensazione di non rivedersi più. Rizzati si trova a Castel di Decima, con 3 compagnie del primo battaglione, la seconda e la quarta, attestate su rilievi che costeggiano la strada provinciale Laurentina, posizionati in modo da inquadrare il settore di accesso e poter colpire d'infilata qualora il nemico riuscisse a penetrare, mentre la prima compagnia è di riserva a Fondovalle, pronta ad intervenire. Privi come sono di artiglieria controcarro, i parà italiani hanno ben poco da opporre al nemico se non il proprio coraggio. All'alba del 4 giugno un primo attacco di autoblindo inglesi viene respinto a costo di gravi perdite. Queste lasciano allora il campo ai mezzi corazzati del 46esimo reggimento Royal Tanks, i quali, dopo una preparazione con tiri di artiglieria, si aprono a ventaglio ed iniziano a sparare con mitragliatrici e cannoni da 75. Subito dopo avanzano, in fila indiana, incuranti del fuoco di sbarramento delle mitragliatrici, i cui colpi si infrangono contro le loro spesse corazze e imboccano con decisione la stretta strada che dal castello degrada fino alla spianata del Fosso Malpasso. La loro intenzione, infatti, è quella di giungere a Fondovalle ed attaccare le 2 compagnie alle spalle, risalendo dove il pendio si fa più dolce. La situazione appare senza via d'uscita. Il maggiore Rizzati si rende conto che l'intero battaglione rischia di essere annientato. È impotente, ma non vuole assistere alla fine dei suoi ragazzi, molti dei quali hanno l'età del figlio Alessandro, anch'egli parà del Folgore. È necessario un atto che galvanizzi i suoi e sia d'esempio. Esce allora dalla grotta a fianco della strada dove è il suo posto di comando e, imbracciando il mitra, si piazza a gambe larghe davanti al primo carro armato ed inizia a lanciare bombe a mano. Imitato dal suo giovanissimo portaordini, il 18enne Massimo Rava, che non vuole lasciare solo il suo comandante. Il mitragliere dello Sherman, dopo un primo momento di stupore, ruota l'arma verso i due, praticamente inermi di fronte a lui e, senza pietà, mira con la calma di chi si sente al sicuro e li uccide con un micidiale scarica. Il gesto di Rizzati provoca sconcerto tra gli inglesi, che frenano improvvisamente la marcia, forse temendo un'imboscata. La strada stretta impedisce loro di manovrare, si accalcano e sono obbligati a rimanere incolonnati. Avanzando in modo cauto, decidono infine di fermarsi.
Walk away! seen the vivid memories of the years, of those we see that again. The way no fading away, dear boys, we see to us again. We know you can read us now, you know, leave us alone. The way no that one you'll still die.
Questo, procedere a singhiozzo, fa guadagnare tempo prezioso ai circa 60 uomini della compagnia di riserva del caporale Edoardo Sala. Sono muniti di poche armi contro carro individuale Panzerfaust, lasciati in dono dai ragazzi di Alvino. Ma nonostante ciò, con grande coraggio, cominciano a risalire velocemente dagli edifici della stazione sanitaria Fondovalle per correre in soccorso dei loro camerati. Sala ha le idee chiare, colpire il carro di testa per bloccare l'avanzata della colonna e, successivamente, quello di coda per chiuderlo in trappola. Si assume in prima persona il compito di farlo e, nascondendosi dietro un muretto, attende l'arrivo del primo Sherman. Sente lo spaventoso sferragliare dei cingoli ed il rumore assordante del motore che si avvicina. Freddamente aspetta fino a che il bersaglio non è a pochi metri da lui e soltanto allora preme il grilletto. Avverte la forza del rinculo e la vampata di scarico del Panzerfaust. Colpito in pieno da così breve distanza, il carro prende immediatamente fuoco e percorre infine senza controllo un breve tratto in discesa, fino a rovesciarsi sul lato. I membri dell'equipaggio sono spacciati. Nel giro di pochi minuti Rizzati e Rava sono vendicati. A questo punto Sala si precipita verso la coda del convoglio, mentre i suoi uomini, appostati ai margini della strada, iniziano a sparare con i Panzerfaust rimasti sui mezzi al centro, creando scompiglio e mitragliando i nemici che cercano scampo fuori dai loro carri armati in fiamme. Giunto in coda in un inferno di fuoco, Sala riesce miracolosamente a colpire lo Sherman di fine colonna. Gli inglesi sono in trappola, sotto i colpi di Panzerfaust, granate, mitragliatrici, armi individuali, sono costretti ad arrendersi o perire. In loro soccorso giungono le autoblindo e la fanteria di rinforzo e gli scontri, violentissimi, si protraggono fino al pomeriggio, con numerosissimi caduti da entrambe le parti. Ma ormai la situazione per loro appare definitivamente compromessa. L'attacco nemico è fallito ed il compito di ritardare l'avanzata è stato assolto. Per l'intera giornata del 4 giugno, lungo tutta la linea del fronte, i paracadutisti del reggimento Folgore, unitamente ai decumani del battaglione Barbarigo della decima Mass e dai legionari del battaglione Degi Oddi delle Waffen SS italiane, pur al costo di gravissime perdite, riescono comunque a mantenere le posizioni, permettendo alle truppe tedesche un ordinato ripiegamento. Parliamo di numeri. Il battaglione Nembo, durante 4 mesi al fronte, ha perso i 3/4 dei suoi uomini, mentre il reggimento Folgore, in 8 giorni di combattimento, ha avuto 544 tra caduti e dispersi, senza contare i feriti. Una moltitudine di giovanissimi, a guerra praticamente persa, erano corsi ad arruolarsi e a battersi solo ed esclusivamente per l'onore d'Italia. Era proprio questo il motto coniato dal caporale Sala, che i paracadutisti portavano cucito sulla manica sinistra della giubba, che si contrapponeva al triste e famoso tutti a casa.
Gioventù non puoi fermare, sta a guardare con gli occhi fissi al futuro, il sole dentro al cuore. E questa gioventù non puoi fermare, sta a guardare con gli occhi fissi al futuro, il sole dentro al cuore.
Rispetta la bandiera, rispetta la bandiera, rispetta la bandiera, wow, wow.
In prossimità del luogo ove Mario Rizzati lasciò la vita, una lapide marmorea ne ricorda il fatto. E la lapide esiste ancora oggi. Probabilmente, essendo i nostri nemici non solo infami, ma anche ignoranti, vedendola in latino penseranno si tratti di qualcosa di magari più antico e non una targa d'epoca fascista. D'altronde, cosa ci si può aspettare da chi trabocche di uscite come homum politicum o mi facci finire? La targa in traduzione dice: al comandante Mario Rizzati, caduto dopo uno strenuo combattimento in difesa di Roma, nel nome della gente italica contro i nemici e i traditori. La storia del comandante Mario Rizzati era per lo più sconosciuta, o meglio, era stata dimenticata, nonostante la presenza di quella lapide, dove lui si immolò, si sacrificò e fu esempio per i suoi ragazzi, i quali dopo quel gesto supremo trovarono la forza e l'entusiasmo di riprendere la battaglia e di fermare l'avanzata degli inglesi. Dimenticare, abbiamo detto, non c'è cosa più errata che dimenticare. Senza ricordo una società che abbia tale nome non può esistere, perché è proprio dal ricordo, dal voltarsi indietro e scoprire chi erano i nostri padri, che una società può perdurare e, in dati casi come la nostra attuale, risorgere. Rizzati, come altri che tratteremo in questa rubrica, sono le radici del nostro agire comunitario, le radici dell'idea, le radici del fascismo. Chiudo sottolineando e ripetendo un passo della storia che vi ho raccontato. Ricordo che siamo a sud di Roma e il battaglione di Rizzati incontra quello del comandante Alvino. Quest'ultimo gli chiede di potersi fermare, ma Rizzati rifiuta e afferma: «Il Nembo si batte da 4 mesi, ora tocca a noi». Ecco, ora tocca a noi. Ora tocca a noi. E anche quando la strada ci sembra in salita, piena di ostacoli insormontabili, noi dobbiamo usare, ma farlo con razionalità. Perché a volte, se non puoi fronteggiare il tuo nemico con mezzi convenzionali, causa disparità di forze, strumenti, armi a disposizione, puoi sempre ripiegare, scegliere la strada del ripiegamento, ruotare attorno al nemico e attaccarlo. Noi, questo, siamo in grado di farlo. Basta solo credere. Credere eternamente nella vittoria. Come voce radiofonica del blocco studentesco Novara, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government?
Thank you.
Mother, did it need to be so high?